Buonasera, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati dell'esercizio 2018-2019 di Unieuro. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola a Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro. Prego.
Buon pomeriggio a tutti e grazie per esservi collegati alla presentazione dei risultati dell'esercizio che Unieuro ha chiuso lo scorso 28 febbraio. È il terzo bilancio che presentiamo al mercato da quando ci siamo quotati nell'aprile di 2 anni fa e siamo, devo dire, veramente estremamente felici e soddisfatti dei risultati che adesso andremo ad illustrare. Iniziamo da pagina 4. Siamo qui per celebrare un evento storico, meno storico per la nostra azienda, perché per la prima volta Unieuro è leader di mercato ed è chiaramente il nostro fermo obiettivo rimanere tali. D'altronde, la nostra strategia si sta rivelando quella corretta. In poco più di 2 anni abbiamo completato 7 acquisizioni, consolidando oltre 500 milioni di ricavi in precedenza realizzati dai nostri concorrenti. Questo è stato possibile grazie al nostro business model centralizzato, unico nel nostro settore, che ci consente una rapida ed efficiente integrazione delle acquisite, senza trascurare la qualità del servizio che offriamo al cliente, come dimostrato da un NPS migliorato rispetto allo scorso anno. Ma quel che più rileva in questa sede sono i risultati reddituali e patrimoniali, con tutta probabilità i migliori dell'intero settore in Italia. Nell'esercizio abbiamo registrato una EBITDA adjusted di 73 milioni e 6 ed un utile netto di 42 milioni e 700 mila euro, entrambi a livelli record. Così come record è stata la generazione di cassa, 68 milioni e 700 mila euro, grazie alla quale abbiamo chiuso l'esercizio con una situazione di cassa positiva, un risultato anch'esso da incorniciare se pensiamo alla mole di investimenti dell'anno appena trascorso e ai dividendi pagati lo scorso giugno. E a proposito di dividendi, il Consiglio di amministrazione di oggi ha deliberato di proporre all'Assemblea una cedola in crescita rispetto allo scorso anno, decisione che probabilmente il mercato non si attendeva e che ci rende particolarmente orgogliosi. Inizierei quindi a commentare proprio il payout a pagina 5. Il dividendo proposto è pari a 1,07 euro per azione, per un ammontare totale di 21 milioni e 400 mila euro. Non abbiamo fatto altro che applicare la nostra dividend policy, che come noto prevede la distribuzione di almeno il 50% dell'utile netto adjusted. Poiché l'utile di quest'anno si è attestato a 42 milioni e 7, il CDA ha deliberato di conseguenza. Il dividendo verrà pagato a giugno, subito dopo l'assemblea degli azionisti, e offre un rendimento sul prezzo di chiusura di ieri del 7,7%. Ancora una volta direi molto generoso, ma soprattutto se sommato quando già distribuito da Unieuro nel 2017-2018 porta a 3,07 euro la liquidità per azione restituita finora agli azionisti, un importo pari a circa il 28% del prezzo di IPO. Non credo ci siano molte aziende che possono vantare un track record di questo tipo. E non nascondo una certa soddisfazione. Procediamo con la slide numero 7 e diamo un'occhiata al mercato. Il trend di mercato fotografato da GFK nel periodo marzo 2018-febbraio 2019, possiamo innanzitutto affermare che l'anno è stato positivo per l'intero settore. Dopo un primo semestre in crescita, trascinato soprattutto dalla telefonia, la seconda parte dell'anno, che è anche la più importante, è cresciuta su tutte le categorie merceologiche, in particolare nel white, e anche il canale fisico, che era stato leggermente negativo nei primi sei mesi, ha chiuso con un rialzo dello 0,6%. Il merito va al grande successo del Black Friday del 2018, che a differenza però dell'anno precedente non ha cannibalizzato più di tanto la stagione natalizia, che si è rivelata forte a sua volta. L'online ha segnato una performance molto robusta, quasi il più 19%, e si è attestato al 15% del totale, in crescita di 2 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Sebbene cresca a doppia cifra, l'e-commerce è ancora ben lontano dalla penetrazione che si osserva nei paesi più maturi e comunque, come ogni euro, presidiamo con forza e determinazione questo canale. Unieuro, grazie alle azioni di crescita interna ed esterna messe in campo, ha abbondantemente sovraperformato il mercato, guadagnando quote di mercato in tutti i segmenti e in entrambi i canali, offline e online. Passiamo quindi ad approfondire la performance della nostra società. I dati relativi ai ricavi che si sono approfonditi dalla slide 8 alla 11 sono in realtà già stati oggetto di una comunicazione preliminare lo scorso 15 marzo. Ciò che mi preme sottolineare è che con 2,1 miliardi di euro fatturati in esercizio, Unieuro ha sopravanzato lo storico leader di settore, che come vediamo nella slide numero 9 si è fermato poco sotto tale soglia, mentre i tre gruppi di acquisto presenti sul mercato italiano sono ormai distanziati. Questo risultato, che arriva dopo una corsa durata anni e che continuerà ancora in futuro, è molto importante dal punto di vista commerciale, visto che i fornitori riconoscono tale leadership sul mercato, ma devo dire anche da un punto di vista manageriale, perché ci conforta nella consapevolezza che la strategia che abbiamo adottato e gli sforzi per implementarla vanno nella direzione giusta. Le acquisizioni, che sono un pilastro della nostra strategia, hanno di fatto contribuito per oltre 132 milioni nell'esercizio passato e ancora più faranno quelli in corso, soprattutto grazie all'acquisizione che abbiamo fatto in Sicilia, l'acquisizione di Pistone, che è entrata nella nostra rete dal 2 di marzo di quest'anno, quindi nel nuovo anno fiscale. Il resto lo ha fatto l'e-commerce, che è cresciuto del 31%, senza considerare l'apporto incrementale di Moncleek, e il canale indiretto, che è salito di oltre il 10%, beneficiando dell'importante partnership con Finiper, di cui a breve forniremo un breve aggiornamento. Vediamo a pagina 11 l'andamento delle varie categorie. Qui è interessante notare come la categoria white, di cui siamo leader, ricordo a tutti che è un euro leader in questo settore, che è anche il settore a più alto margine, benefici di questa innovazione di prodotto che la categoria merceologica ha sempre portato. In questo caso il merito è soprattutto di alcune merceologie che sono arrivate sul mercato. Ricordo a tutti l'esempio di Dyson nel campo degli aspirapolvere di nuovissima generazione, con prezzi medi completamente più alti rispetto alla media di mercato e con un appeal estremamente notevole, ma anche delle altre categorie un po' più storiche come il dryer e la lavastoviglie, che hanno ancora indici di penetrazione molto bassi in Italia e che quindi si prospettano crescite ulteriori nei prossimi anni. In attesa che arrivino anche nuove merceologie come i depuratori d'aria, ancora un mercato molto piccolo ma che sta iniziando ad avere sia a livello di prezzo ma anche a livello di volumi fatturati che iniziano ad essere considerevoli. Nel brown, devo dire che qui parliamo di televisori, abbiamo assolutamente sovraperformato il mercato, credo siamo l'unico leader anche in questo campo, che cresce anche a cifre importanti nonostante il mercato sia stabile anche in leggera decrescita. che qui siamo in attesa oltretutto di capire nel nuovo cambiamento tecnologico che arriverà sulle frequenze che lo Stato ha dedicato al 5G e quindi cambierà a un ricambio tecnologico. Stiamo aspettando le normative del governo che determinano una data su questo fronte, ci aspettiamo una data che sia tra il 2020 e il 2021, ma ancora non abbiamo la certezza di questo. L'unica certezza che abbiamo è che sicuramente ci saranno switch off come c'era stato qualche anno fa. I servizi inoltre sono stati ancora una volta la categoria per noi più forte, quella con una crescita maggiore di oltre il 26%, sono circa il 4% dei nostri ricavi, ma il nostro obiettivo è di migliorare sensibilmente questa quota ed è, come abbiamo detto altre volte, uno dei driver strategici più importanti di crescita della nostra azienda. A proposito di strategia, pagina 14, abbiamo evidenziato quali sono state le azioni intraprese per metterle in atto. Nel 2018-2019 abbiamo proseguito l'espansione della rete fisica con 17 nuovi negozi, 14 dei quali frutto delle acquisizioni di rami d'azienda appartenuti a Societron e Socieuronics. Abbiamo inoltre incrementato la rete di punti vendita affiliati grazie all'accordo con Finiper, che al 28 febbraio contava di circa 14 shopping shop, e sempre in tema di prossimità è addirittura accelerato il successo dell'app nativa di UniEuro, arrivata a oltre 2 milioni di download. Il lavoro sulla customer experience è proseguito grazie alla prosecuzione del piano di ammodernamento della rete, ma anche al rilascio di nuove funzionalità per la piattaforma digitale. Per primi in assoluto abbiamo ad esempio cavalcato la realtà aumentata per poter simulare la presenza di un elettrodomestico all'interno di una stanza. Sul fronte del retail mix abbiamo invece lavorato sulla redditività, stringendo accordi con numerosi vendor, cito ad esempio Whirlpool e Sony tra i più importanti, e il lavoro su questo fronte continuerà e nei prossimi mesi annunceremo ulteriori sia partnership che prodotti in esclusiva. Dobbiamo anche ricordare che il 2018 è stato l'anno della logistica, con l'inaugurazione che abbiamo avuto tra settembre e ottobre del nuovo hub logistico di Piacenza, quindi il raddoppio dell'hub precedente, fatto, devo dire, senza interruzioni e senza intoppi, quindi dando continuità al lavoro, e con l'acquisizione e l'apertura dei punti vendita di Sicilia abbiamo affiancato un hub secondario in località Carini, vicino a Palermo, a supporto della strategia della nostra azienda. La piattaforma, come dicevo, di Carini è stata riaperta a metà marzo, lo vediamo nella slide 15, che offre un aggiornamento anche della più grande acquisizione di crescita esterna annunciata nell'esercizio scorso e felicemente conclusa all'inizio di quello in corso. Sto parlando evidentemente dell'acquisizione dei 12 punti vendita ex Pistone, a cui se ne aggiungeranno presto altri due nei prossimi mesi, a Gela e Mister Bianco, quindi a Catania, frutto dell'accordo di sviluppo che abbiamo con l'ex titolare della Pistone S.P.A., il signor Giuseppe Pistone. L'acquisizione è stata perfezionata il 1 di marzo, come dicevo, solo dopo un giorno di chiusura forzata dei punti vendita, banalmente per poter fare gli inventari e mettere a regime il sistema di cassa e sistemi informatici. Già dal 2 di marzo abbiamo iniziato già a lavorare subito, dando anche qui continuità nel rapporto con il consumatore. Il rebranding ha avuto uno sviluppo invece un po' più lungo, perché abbiamo aperto nella seconda metà di marzo, devo dire anche con un successo che è andato oltre le nostre aspettative. Lo slogan che abbiamo puntato sulla campagna locale, lo vedete, ha avuto il come prima più di prima, proprio allo scopo di veicolare alla clientela un messaggio che andava in perfetta continuità col passato. D'altronde questa è stata una delle ultime acquisizioni, sicuramente quella che ha portato al nostro interno una realtà come quella di Pistone, che è una realtà che aveva un conto economico estremamente positivo e anche con fatturati e tassi di vendita assolutamente allineati a quelli che erano i nostri. E d'altronde l'elemento umano è fondamentale nel nostro lavoro e lo vedete anche nei testimoni che abbiamo scelto per la nostra campagna di lancio della catena. Abbiamo utilizzato i dipendenti di Pistone, quindi le persone che lavorano al punto vendita, affiancati che sono stati poi affiancati per diverse settimane dai colleghi arrivati da altri nostri punti vendita, per poterli formare, allineare alle procedure, agli standard qualitativi che abbiamo su tutta la rete. A pagina 16 vediamo l'aggiornamento di un'altra importantissima operazione, lo sbarco nel segmento della GDO attraverso l'accordo con Finiper. Finiper è uno dei più importanti retail nel campo della distribuzione alimentare e non in Italia. Su 20 loro punti vendita abbiamo aperto Shopping Shop, insegna 1 euro, sono punti vendita per noi appartenenti alla catena, con tutte le prerogative, fanno tutte le campagne promozionali, fanno le campagne di attività che usiamo su tutta la rete rimanente, e sono pick up point per le consegne e le vendite che facciamo su uneuro.it, e quindi questi 20 punti vendita si affiancano agli altri già presenti nel territorio. Come vedete, il 75% era in Lombardia, quindi nella zona più ricca d'Italia, e giusto per dare un dato, beneficiano anche dei 38 milioni circa di persone che annualmente frequentano i negozi Finiper. Questo permette a noi chiaramente un lavoro importante su quello che riguarda la parte di visibilità per il consumatore, ma anche il riuscire ad avvicinare un cliente che su questo fronte ha tassi di frequenza dei punti vendita nostri completamente diversi. Devo anche dire che fortunatamente il tasso anche di sovrapposizione era molto basso, direi praticamente inesistente, se non nell'ambito di 1-2 punti vendita, e quindi questo ha permesso di non avere l'effetto cannibalizzazione che si poteva prevedere quando si entra in modo così pesante su una catena di oltre 20 punti vendita in una zona già presidiata discretamente dalla nostra insegna. Ecco. Inoltre tutto, devo anche dire che su questi centri commerciali chiaramente il nostro maggior concorrente era presente, e quindi il fatto che siamo riusciti a entrare attraverso l'accordo con Finiper in centri commerciali tra i più importanti del nord Italia ci sta dando ampie soddisfazioni sia in termini di visibilità ma anche soprattutto in termini di risultati da un punto di vista economico. Aggiungo che questo accordo qua per noi è stato un accordo importante, non abbiamo con Finiper un accordo di esclusiva, e questo ci permetterà in futuro, già adesso, di analizzare eventuali altri partnership col mondo della grande distribuzione. Nei prossimi mesi valuteremo le opportunità che già stiamo valutando sul mercato. Prima di passare la parola a Italo Valenti, il nostro CFO, mi fa piacere sottolineare a pagina 17 una novità dell'app di 1 euro. Ho detto prima che l'app di 1 euro è una delle app più scaricate sul mercato italiano. Abbiamo in questi anni lavorato per cercare di migliorarla, abbiamo fatto un grosso lavoro. Oggi ha ulteriori nuove funzionalità. Proprio per garantire un'esperienza di navigazione e di acquisto al consumatore la migliore possibile. Vi invito a scaricarla per verificarne appunto le caratteristiche e le varie funzionalità evolute, tra cui le notifiche push che rappresentano uno eccezionale strumento di engagement, e la già menzionata realtà aumentata che per primi nel settore abbiamo introdotto sulla nostra app. Ad oggi ricordo che circa il 14% dei nostri ordini passa attraverso la nostra app, e l'app è, come potete bene immaginare, uno strumento formidabile al servizio della omnicanalità, sia che ci si trovi all'interno o all'esterno del punto vendita. Passo la parola a Italo Valenti, che illustrerà i risultati da un punto di vista finanziario.
Sì, grazie Giancarlo e buon pomeriggio a tutti. Partiamo subito, direi, dalla slide numero 19, e in dettaglio nella particolare performance dei ricavi, no? Che ha portato un incremento del giro d'affari del 12.3% rispetto all'esercizio precedente. Gli elementi di base del rialzo sono stati già ampiamente commentati, ma vorrei sottolineare come il dato del like for like sia estremamente positivo, infatti è pari al 4.9%. Se poi volessimo depurare da questo la rete di quei negozi vicini ai neo acquisiti, il dato darebbe addirittura sarebbe superiore, vicino al 7%. A livello di redditività, sia l'adjusted EBITDA che il net income adjusted sono saliti ai nuovi livelli record. Per quanto riguarda l'EBITDA, si è testato a 73,6 milioni di euro grazie all'aumento dei volumi di vendita, pur registrando un'incidenza sui ricavi in calo. La diluizione era prevista ed è imputabile alla maggiore incidenza di alcune voci di costo, tra cui citiamo la logistica e le utenze, in particolare legate alle nuove, all'ampliamento delle reti. In compenso il gross margin è rimasto stabile, questo è sicuramente un messaggio che vogliamo dare molto importante. L'utile netto adjusted è salito all'8.3%, 42.7%, beneficiando tra l'altro di un positivo impatto fiscale che poi approfondiremo a breve nelle slide successive. A pagina 20 osserviamo come la PFN abbia invertito il segno, passando da meno 4,5 milioni della fine febbraio 2018 a più 20,5 milioni di euro di positivi, dopo aver, ricordo sempre, pagato dividendi, investimenti e acquisizioni per un ammontare pari a circa 58 milioni di euro. Quest'ultima, la generazione di cassa, che come sapete la misuriamo con l'adjusted levered free cash flow, è risultata pari a 68,7 milioni e che è in ulteriore crescita del 3% rispetto all'esercizio precedente. Tra i contributori di base della importante crescita e produzione di cassa, ancora una volta c'è la gestione, il capitale circolante netto, andamento del capitale circolante netto, che per noi, come sapete, è strutturalmente negativo e che si è attestato a un valore pari a meno 235 milioni di euro. Per quanto riguarda i KPI operativi, a pagina 21, vorrei limitarmi ad evidenziare come la rete abbia stabilmente oltrepassato la soglia dei 500 punti vendita. Erano 512 al 28 febbraio, dunque senza ancora considerare i 12 nuovi negozi acquisiti in Sicilia. La superficie totale di vendita ha raggiunto i 345.000 metri quadrati, con una densità di ricavi che per metro quadro è in aumento e arriva a 4.700 euro. L'espansione del perimetro societario ha inoltre impattato positivamente sul numero di possessori di Unieuro Club attivi, arrivato a superare gli 1,8 milioni di clienti fidelizzati e sul numero di dipendenti che ha raggiunto 4.148 di full time equivalent. Nella slide 22 analizziamo invece l'evoluzione dell'adjusted EBITDA, aumentato complessivamente nell'anno di 3,7 milioni di euro, grazie ai maggiori volumi di vendita che si sono tradotti in 51,3 milioni di euro di gross profit. E il gross margin, lo ribadisco, è stato confermato sugli stessi livelli dell'anno precedente, e questo chiaramente grazie all'attenta politica commerciale in un ambiente competitivo sempre più difficile. Per quanto riguarda la dinamica dei costi relativi al personale e agli affitti, saliti rispettivamente del 10.9% e del 12%, è stata influenzata dall'espansione della rete dei negozi, così come la voce altri costi, che include tra l'altro le utenze, le manutenzioni dei negozi e le commissioni di incasso, che come evidente sono molto legate alla crescita del fatturato. I costi di marketing sono stati sostanzialmente stabili, con un'incidenza sui ricavi in discesa di 0,30 punti percentuali. I conti di logistica si sono incrementati di 11 milioni di euro a quota 52,5 milioni per via dell'aumento dei volumi delle merci vendute. A pagina 23 offriamo la consueta panoramica approfondita sulle dinamiche degli aggiustamenti dell'EBITDA, che nel fiscal year 2018-19 si sono ridotti a 27,9 milioni di euro, da 27,9 milioni dell'esercizio precedente a 16,4 dell'esercizio appena chiuso. Alcuni costi straordinari sono destinati, non si ripresenteranno più, come ad esempio quelli relativi all'IPO, altri quali gli aggiustamenti scaturiti dal rilancio dei nuovi acquisiti si sono dimezzati a circa 5 milioni di euro. Infine, quelli relativi alle aperture e alle chiusure sono rimasti pressoché stabili, sebbene includano 1,9 milioni di costi relativi al trasloco del nuovo hub di Piacenza. Di segno opposto rispetto all'esercizio precedente, l'aggiustamento legato agli eventi straordinari, che quest'anno accoglie il rimborso assicurativo ricevuto relativo all'incendio del negozio di Oderzo. Il leggero decremento, infine, gli aggiustamenti legati alle garanzie, nonostante l'estensione dello stesso ai nuovi negozi acquisiti. Passando a commentare l'evoluzione dell'utile netto adjusted, grazie al bridge di pagina 24, risulta evidente come la crescita di 3,3 milioni dell'utile netto sia stata trainata dal positivo andamento dell'adjusted EBITDA, come già discusso in precedenza. E dal positivo effetto fiscale che vorrei un attimo più dettagliare, frutto di alcuni elementi: da un lato la riduzione degli oneri non ricorrenti, quindi calando gli oneri ricorrenti le imposte relative si riducono, delle maggiori imposte anticipate sulle perdite pregresse grazie al continuo miglioramento dei nostri risultati e anche prospettici, sia consuntivi che prospettici, e infine dell'adozione del consolidato fiscale con la controllata MultiClick. La crescita degli ammortamenti, conseguenza degli investimenti nello sviluppo della rete degli ultimi anni, ha parzialmente eroso la crescita dell'utile netto adjusted, insieme a svalutazioni di asset che sono legate alla continua razionalizzazione della rete. Nella slide 25 vediamo un attimo una panoramica dal punto di vista finanziario e patrimoniale. Abbiamo parlato e anche un po' commentato la dinamica dell'eccellente andamento della posizione finanziaria netta, che ha beneficiato della cassa prodotta dalla gestione operativa, nonostante esborsi significativi legati ai capex 32,1 pagati, alle acquisizioni 5,6 milioni e ai dividendi dello scorso esercizio pari a 20 milioni di euro. I capex sono rimasti pressoché stabili, attestandosi a 38,2 milioni, pur con una diversa ripartizione rispetto allo scorso esercizio tra capex ordinari e non ricorrenti, con questi ultimi legati in particolare al nuovo magazzino di Piacenza. Ancora una volta è stato favorevole la dinamica di entrambe le componenti del capitale circolante netto, frutto sia della naturale crescita dei volumi di affari, sia della gestione sempre attenta di incassi e dei pagamenti. Prima di ripassare la parola a Giancarlo per le sue considerazioni finali, un doveroso accenno all'imminente introduzione del nuovo principio contabile IFRS 16. Credo che tutti conoscano il tema, che è comunque riassunto nei suoi aspetti teorici nel box di sinistra di pagina 26. Mi focalizzerei dunque sul riquadro centrale, no? Che elenca gli impatti stimati sul bilancio di Unieuro al 28 febbraio 2020. Nell'ipotesi puramente teorica che il perimetro aziendale rimanga identico a quello del 28 febbraio 2019, dunque senza includere ad esempio Pistone. L'EBITDA, sia adjusted che reported, è stimato in aumento di circa 65 milioni di euro a seguito dell'eliminazione di gran parte dei canoni di affitto, quelli che rientrano nel principio. Per quanto riguarda l'utile ente imposte, nel primo anno di adozione risentirà del costo finanziario del debito figurativo e verrà impattato con un impatto middle single digit in valore assoluto. Sul fronte patrimoniale, nell'attivo sarà iscritta la posta right of use, e a fronte della relativa passività di lease liability, il controvalore stimato per entrambe, che quindi sono identiche, è basato sul valore residuo attualizzato dei canoni d'affitto e ammonta a circa 440 milioni di euro. In generale, sebbene i prospetti di conto economico e stato patrimoniale siano destinati a modificarsi sensibilmente, bisogna ricordare che gli effetti saranno solo contabili. Dunque il flusso di cassa non verrà minimamente influenzato. Lo stesso si può dire per le nostre linee di credito e per i covenant, alla luce del fatto che la rinegoziazione del dicembre del 2017 ha espressamente escluso ogni effetto della revisione del principio contabile. Restituisco quindi la parola a Giancarlo.
Grazie Italo, poche ultime parole da parte mia per rimarcare per un'ultima volta la nostra grande soddisfazione per i risultati appena discussi, per la leadership raggiunta e per la prospettiva di rafforzarla. Come ho precedentemente dichiarato, il bello deve ancora venire. Nell'esercizio 2019-2020 infatti consolideremo infatti Pistone, andranno a regime le acquisizioni di DPS e Galimberti, nonché gli shopping shop negli iper. In altre parole, allungheremo ulteriormente il distacco rispetto ai nostri competitor e affronteremo con serenità il contesto macroeconomico che si pronuncia ancora una volta incerto e non privo di potenziali insidie, ma lo faremo con la nostra classica prudenza, ma anche con il necessario ottimismo, con l'obiettivo di poter presentare tra un anno risultati ancora migliori e soddisfare ancora una volta i nostri azionisti. La presentazione è terminata. Siamo pronti a rispondere alle vostre eventuali domande. Grazie a tutti.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda, dalla conferenza in italiano, è da parte di Niccolò Storer di Kepler. Prego.
Sì, buon pomeriggio a tutti e congratulazioni per i risultati che sono davvero molto, molto forti. Avrei 3 domande. Le prime 2 per Giancarlo, se potrebbe gentilmente darci un update su quello che vedete e che avete visto sul mercato nei primi mesi del nuovo anno fiscale, quindi marzo, aprile e l'inizio di maggio. E seconda domanda, cosa avete diciamo in testa sul lato M&A, se c'è qualcosa di caldo che bolle in pentola oppure se dobbiamo aspettarci un anno più tranquillo da questo punto di vista. La terza domanda, idealmente rivolta a Italo, sulle perdite pregresse che residuano al 28 febbraio 2019, si poteva gentilmente quantificarle. Grazie.
Allora, per quanto riguarda il mercato, direi che l'unico dato ufficiale che abbiamo oggi da parte di GFK è quello relativo al mese di marzo. Marzo è stato un mese in leggera flessione, a un meno 1,2, con comunque un andamento abbastanza diverso tra l'offline e l'online, tant'è che l'offline ha fatto un meno 2,5 e l'online ha fatto un più 6,6. Ecco. Questo diciamo è un trend abbastanza prevedibile, noi pensiamo che anche quest'anno il mercato dell'online possa andare ad aumentare di circa 2 punti rispetto all'incidenza che aveva avuto nello scorso esercizio che era stata del 15%, possa quest'anno arrivare tra un numero tra il 16 e il 17%, quindi riteniamo che, ma tanto lo vediamo già da diversi anni, che i canali online siano chiaramente, il canale online chiaramente è il canale che cresce di più, ma devo anche dire che fortunatamente per noi è un canale che noi presidiamo molto bene da 4 anni consecutivi che abbiamo una crescita che è nettamente superiore alla crescita del mercato online, e quindi su questo siamo abbastanza tranquilli. Per quanto riguarda invece aprile, non abbiamo ancora i dati di mercato, aprile-maggio non abbiamo ancora i dati di mercato, devo dire che aprile è andato dal nostro punto di vista meglio delle nostre previsioni che avevamo, perché penso che abbiate visto tutti che tra metà aprile e inizio maggio c'era una serie di punti che potevano far pensare anche a qualche difficoltà maggiore sul mercato, mentre invece devo dire che è stato un mercato soddisfacente, non con volumi in crescita, ma con volumi equiparabili a quelli di l'anno scorso, ma devo dire in linea con le nostre aspettative. Ecco, quindi è stato una partenza di marzo e aprile a oggi, pensiamo davvero in linea con quello che erano le nostre aspettative. Ricordo a tutti che il mese di marzo e aprile comunque di per sé non sono estremamente significativi, sono tra assieme a febbraio, sono tra i mesi meno rilevanti di tutto l'anno. Ecco, però noi vediamo che il mercato, nonostante che risenta sicuramente anche di quella che è la parte di situazione economica in generale, però il nostro mercato non ne ha sofferto più di tanto, anzi devo dire che su alcuni settori ha anche avuto tassi di crescita buoni, e devo dire che in questo, adesso quando pubblicheremo tra poco più di un mese i dati del primo quarter, sono già vedrete che sono dati assolutamente in linea e vorrei dire positivi. Per quanto riguarda M&A, è facile immaginare che non siamo fermi assolutamente. Ricordate non più di un anno fa, quando facemmo la stessa identica conference di oggi, che avevamo sottolineato il fatto che noi in Italia, sul territorio italiano, avevamo ancora delle zone in cui non c'era un presidio soddisfacente per noi. Avevamo nominato la Sicilia e la Campania. In Sicilia siamo riusciti finalmente a trovare la giusta soluzione per andare ad avere un presidio maggiore, e come ho detto prima è con soddisfazione che dico che già anche i frutti di collaborazione con chi si occupa dello sviluppo in Sicilia sta portando già dei risultati, tant'è che entro poco apriremo altri due punti vendita. Come dicevo, quindi c'è rimasta un'altra regione italiana come quella della Campania, su cui non abbiamo un presidio assolutamente coerente con la volontà di avere e di far diventare la prossimità un fattore determinante per la nostra azienda. Quindi la Campania è la regione che stiamo guardando, la stiamo analizzando. Oggi abbiamo un negozio di nostra proprietà e circa 25 affiliati, quindi un presidio c'è, ma sicuramente non è soddisfacente. Quindi credo che già da tempo si sta lavorando per sondare le possibilità di poter migliorare la situazione in quella regione. Ma questo non toglie che ci sono tantissime altre città italiane su cui la presenza di Unieuro è assente o magari è sottodimensionata. Ecco, faccio a titolo di esempio anche la stessa Milano, dove ancora oggi, nonostante abbiamo aperto San Babila, che sta avendo un successo strepitoso per il centro di Milano, però ci sono ancora opportunità di poter aumentare la nostra presenza. Ecco. Quindi direi che non abbiamo oggi in mano qualcosa su cui poter annunciare il mercato, però abbiamo, come sempre, devo dire, ormai da tanti anni a sta parte, una pipeline di potenziali acquisizioni che stiamo valutando, che a tempo dovuto andremo magari anche ad annunciare al mercato, se troviamo le considerazioni che da un punto di vista economico riescono a rendere sostenibile un'acquisizione. Ecco, perché non dobbiamo dimenticare che per noi è importante fare acquisizioni, ma fare acquisizioni che abbiano una redditività successiva, ecco, perché altrimenti è un'acquisizione che non porta valore, ma porta solo fatturato e non ci interessa. Secondo me abbiamo bisogno di portare valore. Ecco.
Sì, per quanto riguarda l'ammontare complessivo delle NOLs, ricordo l'anno precedente, la chiusura dell'anno precedente, erano pari a circa 400 milioni, esattamente 399 milioni, si sono abbassate a 377 milioni, chiaramente grazie all'utilizzo e all'utile reported registrato nell'esercizio appena chiuso.
Ok, grazie mille.
La prossima domanda è da parte di Andrea Bonfà di Banca Akros, prego.
Ah, guardate, le mie domande sono state di fatto quasi tutte esaurite, al limite ritorno in coda, grazie ancora.
La prossima domanda è da parte di Giuseppe Grimaldi di Mediobanca, prego.
Buongiorno a tutti, allora due domande, la prima è sull'outlook, voi avete di fatto menzionato un'aspettativa di mercato stabile con un line che cresce ad una velocità normalizzata, questo su di voi potrebbe tradursi di fatto in un'aspettativa sull'anno di like for like, diciamo piatta e di un... crescita dell'online diciamo ad una minore velocità, magari sempre in area double digit. La seconda domanda è sul l'IFRS 16 e potenzialmente la dividend policy, cioè alla luce diciamo dell'applicazione di questo principio, pur essendo meramente contabile, potreste considerare l'idea di diciamo di rivedere la dividend policy? Pronto? Potete sentirmi?
Sì, mi sentite? Sì. Allora, dicevo, per quanto riguarda la parte di mercato e di aspettative su like for like, ecco, non dobbiamo mai dimenticare, io ci tengo a sottolinearlo sempre, che la nostra è un'azienda che fa dell'omnicanalità un fattore distintivo e forse anche unico sul territorio italiano, quindi è chiaro che per noi la crescita maggiore dell'online, che è un fattore di per sé indiscutibile, continuerà e quindi ci aspettiamo, come dicevo prima, una crescita che possa arrivare anche al 16-17% di incidenza sul mercato. Per quanto riguarda i punti vendita, io credo che il like for like di quest'anno sarà un like for like che non si discosterà molto da quello precedente, non dimenticando che però il nostro like for like di l'anno scorso era cresciuto di oltre 5 punti nella seconda parte dell'anno, quindi per noi già replicare quei numeri lì sarebbero estremamente significativi, ma siamo convinti, almeno la partenza di questi primi mesi sotto questo aspetto qui è soddisfacente. Ecco, io mi aspetto molto da quello che possono essere i nuovi prodotti, le nuove tendenze e la capacità che deve avere, può avere la nostra azienda, come ha avuto soprattutto nel corso degli ultimi anni, l'andare a intercettare maggiormente rispetto ad altre insegne i nuovi trend di mercato. Ecco, su questo fronte qua credo che possa andare a compensare magari anche una situazione macroeconomica che magari può essere non soddisfacente, ecco, quindi rischio recessione, aumento dell'IVA, insomma tutti quelli che possono essere eventuali pericoli che possono arrivare sul nostro territorio, però possono sicuramente essere compensati, come dicevo prima in sede di presentazione, sia da prodotti nuovi che stanno arrivando sul mercato e sono quasi tutti prodotti con prezzi medi molto alti rispetto alla media del settore merceologico in cui si trovano, e questo ci aiuta molto, e anche prodotti innovativi. Ripeto, ho citato prima l'esempio dei purificatori d'aria, perché come potete ben immaginare la qualità, la salute e il cibo delle persone saranno fattori determinanti nella società dei prossimi anni in Italia, ma come credo in tutto il mondo occidentale. Ecco.
Sì, per quanto riguarda la domanda relativa alla dividend policy, allora ci dobbiamo un attimo. La nostra policy attualmente dice che almeno di distribuire almeno il 50% dell'utile netto adjusted, quindi stabilisce un floor, non un limite massimo. Anche qualora diciamo il nuovo principio contabile impattasse negativamente sull'utile netto adjusted, nulla impedirebbe alla società di distribuire un ammontare superiore alla soglia del 50%, quindi non vediamo la necessità di modificare la politica sui dividendi. Continueremo quindi a valutare la cedola alla luce del reale andamento economico e finanziario di un euro, come fatto finora.
Grazie.
Vi ricordo che per porre una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è da parte di Simone Pozzi di Alantra. Prego.
Sì, buonasera e congratulazioni per i risultati. Avevo tre domande. La prima era un commento, se potevate, sulla crescita dei ricavi da servizi. Un commento, diciamo, vedo che crescono più forte e più velocemente dei ricavi a livello consolidato, quindi se c'è qualche cosa, almeno a livello qualitativo, che potete dirci in merito. La seconda sui costi di marketing, vedo che più o meno sono rimasti in linea rispetto ai livelli dell'anno scorso. Quindi se ci possiamo aspettare in qualche modo che qui si veda della leva operativa, rimangono più o meno fermi intorno ai 50 milioni. E l'ultima domanda invece è un po' più generale, in merito al vostro approccio alle vendite online. Adesso forse mi sono sbagliato, ma mi è parso di aver sentito in radio un annuncio pubblicitario di una vostra promozione esclusivamente online. Così mi chiedevo un po', no, dal vostro punto di vista strategico, che cosa significa per voi sviluppare questo canale, tenuto conto del rischio di cannibalizzazione invece del vostro business tradizionale offline. Quindi capire un po' meglio la vostra strategia da questo punto di vista. Grazie.
Per quanto riguarda i servizi, ne abbiamo parlato da tanto tempo, e per noi hanno un focus particolare, perché sicuramente in Italia, ma direi in quasi tutto il Sud Europa, ancora la percentuale di servizi rispetto per esempio al mondo anglosassone è ancora molto bassa. Se pensiamo che sia Dixon in Inghilterra piuttosto che Best Buy negli Stati Uniti ne hanno fatto un vero e proprio fattore distintivo che ha ripercussioni assolutamente positive sul proprio conto economico, e quindi riteniamo che il livello di servizi che oggi noi stiamo offrendo sempre di più, con anche l'aggiunta di servizi innovativi per i nostri consumatori, sia uno dei focus più importanti su cui vogliamo lavorare. Siamo riusciti ad arrivare all'incidenza del fatturato del 4%, l'obiettivo di migliorarlo ulteriormente. Noi ci siamo detti in sede di IPO, avevamo detto che volevamo arrivare almeno al 6%, e credo che nei prossimi 2 anni dovremmo arrivare, forse anche prima, dovremmo arrivare a un'incidenza pari a questo numero qua. Quello che a noi piace sottolineare è che i servizi che noi oggi offriamo ai nostri clienti, che vanno dall'estensione di garanzia, che vanno a qualunque altro tipo di servizio, nell'accensione, nello start-up dei prodotti, nella consulenza, nella consegna del prodotto, nella consegna del prodotto personalizzata, nella consegna del prodotto su fasce orarie, a giorni precisi, a orario preciso, cioè sono tutti servizi che hanno un livello di apprezzamento da parte dei consumatori molto positivi. Questo credo che rafforzi ulteriormente la nostra idea di andare in quella direzione, e credo che anche assieme alla nostra rete stiamo anche offrendo servizi innovativi, banalmente la copertura, l'estensione dell'estensione di garanzia su prodotti, non solo su quelli che il cliente compra da noi, ma anche su quelli che ha già in casa, che magari ha comprato anche da qualche nostro concorrente, una forma di multiplan dedicato alla casa, e quindi su questo fronte qui davvero stiamo lavorando per aumentare anche il numero di offerte, non solo in termini quantitativi ma soprattutto in termini qualitativi. Per quanto riguarda il discorso di costi di marketing, abbiamo in linea la dottoressa Bruno Olivieri, il nostro Chief Omnichannel, a cui passo volentieri la parola per una risposta.
Sì, buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda i costi di marketing, le confermo che saranno più o meno stabili in percentuale rispetto al fatturato. Questo non vuol dire che il mix non cambierà sensibilmente, come del resto è già accaduto negli ultimi 3 anni. Sempre di più noi abbiamo un approccio al marketing davvero sempre più omnichannel. Questo è l'anno in cui va definitivamente online l'ultima parte anche del programma CRM con la marketing automation e diciamo sempre di più andremo a spostare forze dal canale più traditional verso i canali diciamo così più digitalizzati, salvaguardando però una componente quindi in crescita che è la componente a performance del canale digitale. La spesa in digital marketing è quasi esclusivamente tutta a performance con cost molto ben diciamo gestiti durante l'anno, questo perché tutto il lavoro che costantemente facciamo sul brand a livello globale, diciamo cross mezzi, ci permette di non spendere ulteriormente sulla componente diciamo più branding sulla parte di digital marketing, anche sulla parte di volantino. Abbiamo in itinere dei progetti che spostano parte della distribuzione su mezzi digitali. In generale però la spesa sarà assolutamente in linea con quella che abbiamo visto quest'anno in termini di percentuali. Per quanto riguarda invece l'approccio diciamo alle promozioni, nello specifico non credo che fosse il nostro lo spot radio con una promo solo online, perché tutte le nostre promo di catena sono diciamo gestite in ottica omnicanale. Questo non vuol dire che il canale online non riservi, ma su altri mezzi, delle comunicazioni specifiche su campagne in aggiunta o in sovrapposizione anche al volantino, ma i mezzi diciamo televisivi e radio, così come il digital marketing massivo, noi lo utilizziamo per coprire le campagne nazionali cross canale e finora non abbiamo fatto mai nessun tentativo di verticalizzazione spinta sui mezzi mass, diciamo, di singole promo online, anche perché non pensiamo che le singole promo online, che hanno tutta una loro altra dinamica, abbisognino diciamo di essere spinti su quei canali. In quel caso utilizziamo proprio i canali di digital marketing, principalmente il canale a performance e molto poco il display classico. Ecco.
Signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Visto che non ci sono altre domande, dichiarerei chiusa questo meeting. Grazie a tutti alle domande che ci avete fatto, speriamo di avervi soddisfatto. Comunque siamo a vostra disposizione anche nei prossimi giorni per eventuali altre richieste che potete fare alla nostra azienda, anche a commento dei numeri che abbiamo pubblicato oggi. Grazie a tutti e buonasera.